Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questo è il Pointer Podcast, è la puntata numero 202 e forse per la prima volta, io sono Luca ma sono da solo oggi perché forse per la prima volta, non ricordo se c'è stato già, se è successo già altre volte in passato, Alessandro e Eugenio non sono qua con me oggi, ma abbiamo un ospite, abbiamo con noi oggi Giorgia Ramponi che è un assistant professor all'Università di Zurigo. Ciao Giorgia e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao e grazie Luca per avermi invitato.
Come facciamo un po' con tutti gli ospiti, ti diamo subito la parola per introdurti un attimo, spiegarci di cosa ti occupi, dove ti trovi, dirci un po' qualcosa di te.
Perfetto. Allora, io sono in questo momento a Zurigo e io ho iniziato da 2 mesi come assistant professor all'università, quindi che cosa corrisponde assistant professor? In Italia è un po' diverso, quindi è un po' difficile fare diciamo la diretta comparazione con l'Italia, ma praticamente il primo step della carriera da professore, in cui quindi inizi a creare il tuo gruppo di ricerca, inizi a avere i tuoi corsi da insegnare e così via. E, prima di stare all'Università di Zurigo sono stato 2 anni tra l'ETH e Google. Avevo fatto un postdoc in cui stavo il 50% quindi in azienda, a fare ricerca in azienda, 50% a fare ricerca invece in università. E prima di questo ho fatto un dottorato al Politecnico di Milano.
Ok. Sì. Poi ti farò qualche domanda appunto sul percorso, poi sul finale dell'intervista, perché come ti avevo anticipato, dato che uno degli argomenti di cui ti occupi è quello del reinforcement learning, oggi vogliamo parlare un po' di questo argomento che credo che noi al podcast non abbiamo quasi mai toccato, se non proprio diciamo da lontano, e quindi partirei un po' con una definizione generale del reinforcement learning, in cosa si differenzia rispetto a dei metodi più classici a cui siamo abituati come supervised o unsupervised learning.
Sì, ok, perfetto. Allora, io non so bene in podcast quando avete parlato di supervised e unsupervised, però praticamente in machine learning di solito sono questi tre diversi modi di concepire l'apprendimento. Supervised supponi di avere delle label per il tuo dataset, quindi sono problemi soprattutto di classificazione o di regressione, quindi per esempio se devi identificare, l'esempio tipico è cane e gatto, hai diverse immagini e capire se un'immagine è un cane, un'immagine è un gatto, e hai tante immagini con tanti cani, tanti gatti all'inizio per trainare il tuo modello. Unsupervised di solito hai quello che non hai è la label, quindi non hai questa classe, ma di solito quello è l'idea che poi praticamente fai un problema di clusterizzazione, quindi creai praticamente questi tuoi diversi set di immagini che saranno una il cane e l'altro il gatto. E invece reinforcement learning è completamente diciamo in un'altra direzione, perché quello che cerca di risolvere sono problemi che riguardano problemi decisionali. Quindi sono problemi che in realtà affrontiamo un po' tutti i giorni, che sono che può essere per esempio se dobbiamo andare al lavoro, decidere con che mezzo di trasporto vogliamo arrivare, e tutte quante queste decisioni che noi prendiamo cambieranno anche le decisioni che apprenderemo in futuro. Quindi per esempio ho deciso di andare con la bicicletta al lavoro, ho fatto già un po' di sport, sono stanco e quindi dopo non prenderò più un'altra bicicletta, per esempio prenderò la macchina, o prenderò l'autobus. La macchina non posso prenderla, quindi le mie azioni sono diverse ora da quelle che avrei potuto fare prima, perché la macchina non ce l'ho in quel momento al lavoro e quindi non posso neanche prenderla. Quindi il reinforcement learning si occupa proprio di cercare di avere un modo automatico di scegliere qual è la migliore azione da prendere in diverse situazioni. E questi problemi sono un po' difficili da spiegare in italiano, perché sono abituata a spiegare tutte quante queste cose in inglese, quindi in questo momento sto traducendo le...
Traduci, sì, sì, sì.
Esatto, quindi ogni tanto ho un po' di difficoltà. E, comunque... sono un po' prevalenti un po' in diversi, in tantissimi campi, come può essere la biologia, quando bisogna pensare a come fare diverse azioni di un esperimento, oppure anche in finanza, quando ad esempio uno deve decidere come investire i propri soldi, in healthcare, quando devi, quindi in, per quanto riguarda, diciamo, se bisogna aiutare un dottore a scegliere quale trattamento fare per risolvere una malattia, non tutti quanti problemi decisionali. E RL è proprio improntato a trovare un modo automatico per risolvere questi problemi che coinvolgono decisioni e che coinvolgono decisioni di cui non sappiamo quale sarà l'outcome. Quell'outcome può essere, diciamo, non deterministico, quindi c'è un po' di incertezza.
Ma tipo, quando spieghi cos'è il reinforcement learning, c'è un task specifico in cui il reinforcement learning è particolarmente bravo e che usi per... diciamo per usarlo come applicazione tipica di questo tipo di questo paradigma?
Ok, oddio, applicazione tipica non è appunto, a me sembra che è così tanto cioè che coinvolge così tante diverse applicazioni che non è super facile, diciamo, mettere applicazione tipica. Un esempio che mi viene in mente, un esempio tipico che è diventato pure perché è diventato pure famoso, ad esempio, è imparare a giocare a scacchi. Quindi hai il tuo agente che deve imparare come giocare, appunto, come giocare a scacchi, quindi quando deve mettere il pedone, ad esempio, che è diversa, diciamo, pedina, perché pedone, perché quello già fatto una decisione, vuoi muoverli sulla scacchiera, e ogni volta che hai praticamente, che tu fai questa azione, avrai una reward che sarebbe quanto la tua azione è giusta oppure no. Quanto è corretto oppure no, e quanto. Un altro esempio, diciamo, che forse è più facile comprensione, esempio, è quando dobbiamo imparare, se immaginiamo di imparare ad esempio a guidare una bicicletta, quindi abbiamo ad esempio il nostro agente deve imparare come mettere i pedali, che cosa fare, può, se l'azione che fa, diciamo, è sbagliata, cade e quindi avrà un feedback negativo. Quindi capisce che quell'azione non deve più farla, e nel momento in cui invece la bicicletta inizia ad andare, in quel momento poi il feedback è positivo e quindi capisci che stai facendo un'azione corretta, cioè il tuo task lo stai facendo in maniera corretta. Sì, non so se invece la domanda era più su applicazioni, diciamo, concrete.
No, va bene anche questo. Ti lancio io, diciamo, non so se è proprio un'applicazione o, diciamo, un modo di usare il reinforcement learning di cui abbiamo sentito parlare molto nell'ultimo periodo, è quello applicato nel momento in cui si usano dei large language model, e abbiamo visto che si usa anche con questo human feedback. Non so se tu ti occupi anche di questo, o comunque immagino che sai, insomma, che sicuramente ne sai più di noi, perché noi abbiamo provato un po' a spiegarlo certe volte nel podcast, però appunto occupandoci un po' di altro non è sempre facile, e magari non è facile nemmeno spiegarlo. E quindi, come prima cosa ti chiedo, questo reinforcement learning from human feedback, cosa si intende, diciamo, con questo from human feedback, e qual è la differenza con il reinforcement learning classico? Nel senso, c'è davvero un umano che fa parte del processo, o è qualcosa di differente?
Ok, allora, diciamo che l'idea è proprio, no, diciamo che la più grande problematica di utilizzare RL per applicazioni reali è il fatto che, quello che dicevo prima, che c'è questo, diciamo, feedback, che chiamiamo ad esempio in solito una reward function, che è un valore numerico, è veramente difficile da modellare quando dobbiamo modellare un problema. Perché, per esempio, se tu vuoi chiedere a un dottore di dirti, se prendo la medicina A, la medicina B, dimmi un numero di quanto è buona questa cosa rispetto all'altra, è difficile che lui ti riesca a rispondere, mentre è molto più facile che ti riesca a dire è meglio questo di quello, cioè nel senso che riesca a fare magari una comparazione. Ed è quindi questo diverso modo di fare praticamente RL, esattamente questa l'idea, cioè nel senso, invece di richiedere all'umano di darti un feedback numerico, che è molto difficile quando devi modellare un problema, l'idea è che per imparare quello che fai è fargli dividere due opzioni, spesso questo è quello che viene fatto in questo momento con reinforcement learning from human feedback, che è quello anche che succede su, ad esempio, su ChatGPT o su altri large language model, quando ad esempio gli abbiamo citato magari due soluzioni di quella della domanda che ci fa, e poi spesso ci chiede Ti è piaciuta più la soluzione 1 o la soluzione 2? E quando tu fai rispondi, ad esempio, mi è piaciuta più la soluzione 2, tu gli stai dando un feedback, che è una preferenza, tra le due diverse opzioni. E, quindi c'è una grande differenza, diciamo, tra i due modi di imparare, perché ovviamente un feedback numerico è più informativo, perché è più facile ottimizzare una funzione di cui hai un feedback numerico. Una preferenza è qualcosa che è meno informativo, ma che è molto più facile da ottenere dalle persone. E visto che, appunto, come dicevo, uno dei problemi principali è cercare di capire come modellare questi problemi, che cosa veramente, qual è il task che stiamo ottimizzando e come definire questo task, ci sta andando la ricerca e sta andando sempre più in favore di soluzioni che aiutano le persone che non sono magari che non sono tecniche o comunque hanno magari altri background, diciamo, più specifici per l'applicazione che vogliamo risolvere, per aiutarli, diciamo, a darci tutti quanti le informazioni per poter modellare il problema e poi dopo avere un algoritmo che in maniera automatica ci trova la soluzione.
Come una delle ultime cose che ho detto è appunto, diciamo, il reinforcement learning da un punto di vista più di ricerca che di applicazione. Dal punto di vista della ricerca, quindi, quali sono le aree su cui magari ci si sta concentrando di più adesso? Ci sono dei problemi che magari sono stati già risolti e si dice ok, adesso da qui in poi abbiamo risolto i problemi fondamentali che avevamo in precedenza, possiamo fare altro, oppure ci sono ancora magari dei problemi che sono ancora da risolvere, non so se c'è qualcosa ancora di fondamentale che limita l'applicazione in alcuni campi o quali sono, insomma, le aree più interessanti dal tuo punto di vista adesso?
Allora, sicuramente uno dei problemi più grandi di RL è il fatto che è molto quello che si viene detto sample inefficient, che è quello che il significato è che ha bisogno di molti, molti dati, molte informazioni per poter funzionare bene, perché, diciamo, risultati famosi come possono essere tutti i risultati di DeepMind con Dota, ma pure ora da OpenAI con ChatGPT, le motivazioni per cui funzionano è anche perché hanno veramente una grandissima quantità di dati che possono utilizzare per risolvere il task. Il problema è che per applicazioni come, ad esempio, quelle di cui ho parlato prima, che possono essere, per esempio, appunto, applicazioni mediche, spesso non abbiamo oppure anche, ad esempio, anche in agricoltura, per esempio, non abbiamo queste grandi quantità di dati e quindi quello che vogliamo è avere algoritmi che riescano ad imparare in maniera automatica, essendo più efficienti, quindi senza dover richiedere tutte quante queste informazioni. Che le persone di solito noi impariamo dei task utilizzando molte meno informazioni. Quindi sicuramente questo è una delle grandi, diciamo, tematiche su cui si va nella ricerca ora. E un'altra che, diciamo che ne prenderei quattro, diciamo, principalmente. Un'altra è quella che dicevo prima, di cercare di avere un modo, di pensare a modi più human friendly per poter interagire con le persone e poter avere questi feedback e imparare in maniera, diciamo, più facile da poter comunicare, diciamo, con le persone e poter avere, diciamo, delle informazioni più facili rispetto al reinforcement learning classico. Il terzo è quello che viene detto offline reinforcement learning, cioè che spesso in reinforcement learning quello che si ha è che il modo in cui si apprende è chiedendo sempre nuove informazioni all'ambiente, cioè per esempio quello che dicevamo prima sulla bicicletta, immaginiamo che noi possiamo continuare a provare, diciamo, diversi modi per guidare questa bicicletta. Invece offline quello che abbiamo è che abbiamo che può essere, ad esempio, qualcosa che possiamo avere anche, ad esempio, in finanza. Noi non vogliamo provare mille diverse opzioni di investimento perché non vogliamo perdere dei soldi, ma quello che possiamo fare è avere già dei dati, diciamo, che ci danno quelli passati, gli investimenti passati, e poi vogliamo imparare la nostra policy studiando questi dati passati. E questo è quello che viene chiamato offline RL. E l'ultimo, ma non per importanza, è quanto riguarda il multi-agent RL. Quindi molti di questi problemi coinvolgono molti agenti, come per esempio, appunto, per la finanza, ma anche, ad esempio, il problema di autonomous driving coinvolge ovviamente molti agenti, alcuni che possiamo controllare con i nostri algoritmi, alcuni che non sono controllabili, e per ora ancora non è chiaro come, come, diciamo, come, fa, come avere degli algoritmi che riescono a prendere in considerazione questi, questo ambiente che è molto più complesso rispetto a quando abbiamo un solo agente che sta interagendo con l'environment.
Sì, questa tematica di multiagente mi ricordo perché quando avevo iniziato il dottorato avevo letto un po' perché avevamo un'idea che poi in realtà non abbiamo poi portato avanti, abbiamo cambiato un po' il tema, ma era una cosa che era sicuramente interessante. Poi magari nel frattempo sono quasi passati 3 anni, quindi immagino che ora le cose siano un po' diverse. E sulla parte che hai detto del cercare di ricevere dei feedback dall'umano in maniera, diciamo, più user-friendly. Quello è un studio che quindi è, diciamo, più multidisciplinare, perché comunque magari per capire in che modo ricevere nel modo migliore dei feedback c'è bisogno di sentire il parere anche di persone magari non tecniche di reinforcement learning, o è sempre un qualcosa che è solo legato alla parte più tecnica?
Io direi che, diciamo, che la risposta è entrambi, cioè ci sono sia ricercatori che lo fanno in maniera molto tecnica, però quello che penso, almeno questo è il mio veramente soggettivo, personale punto di vista, sì, è che per poterlo fare c'è bisogno di coinvolgere anche persone che si occupano di altri tipo di altri, diciamo, branche di ricerca di in informatica, come possono essere minimo computer interaction o persone che fanno visualization, persone, diciamo, che sono più abituate a vedere anche come si può interagire con questo lato di stakeholder, veramente, quelli che veramente vogliono avere poi un task automatizzato, come possono essere in più dottori e così via. Quindi io sono più che convinta che per poter applicare poi non soltanto reinforcement learning ma in generale machine learning in pratica ci sia bisogno di dialogo tra chi sviluppa gli algoritmi, chi pensa, diciamo, alle soluzioni, ma tanto con chi ha i problemi, perché altrimenti si continua magari a fare ricerca su alcune cose che poi in realtà non sono così interessanti nella pratica, non sono così problematiche nella pratica.
Ti faccio una domanda che riguarda il tema dell'explainable AI, perché noi nel podcast è un tema che di cui abbiamo parlato spesso, un po' perché un pochino me ne occupo anch'io, un po' perché abbiamo avuto vari ospiti che se ne occupano, e quello che abbiamo sempre detto, insomma, è che nel learning tradizionale spesso andiamo a utilizzare dei sistemi che non sono spiegabili di default, ma andiamo poi a utilizzare dei sistemi aggiuntivi che cercano di farmi capire il motivo per cui quella neural network ha deciso che quell'immagine era un gatto e non un cane. Nel mondo di reinforcement learning c'è in qualche modo l'idea della spiegazione, della spiegazione, oppure un qualcosa che è più legato ad altri tipi di learning? Non so se hai mai visto cose di questo tipo.
Allora, io non ho mai lavorato in prima persona su explainable AI per RL, ma so che ci sono vari lavori che ad esempio cercano di capire quello che succede quando si applica il deep learning a RL, quindi quello che viene chiamato deep RL, e per capire come questi modelli, diciamo, imparano la policy, quindi quali sono i diversi, diciamo, anche gerarchie di apprendimento. Penso che sia un'area molto che ancora non è risolto il problema del capire che cosa stia succedendo all'interno della policy, perché in generale non è facile capire, penso che tu ne sappia più di me, perché capire cosa succede anche all'interno di neural network, che, diciamo, la parte di AI è veramente complesso. Per esempio, un'altra cosa che viene fatta per capire perché c'è un determinato task, una persona perché vuole, una persona qual è la reward function che un agente sta ottimizzando. Ad esempio, una cosa su cui noi abbiamo lavorato è tanto su quello che viene chiamato inverse reinforcement learning. E praticamente in questo caso l'idea è che tu hai un agente che già sa cosa fa, sa come fare un task, come per esempio guidare una macchina. Tu hai diverse feature che pensi questa persona stia ottimizzando, che possono essere, per esempio, vuole guidare in maniera safe perché vuole cercare di rispettare tutte quante le diverse regole della strada, oppure vuole arrivare più velocemente possibile alla destinazione, o ha una guida un po' aggressiva e così via, quindi ha di queste diverse feature. E quello che fa l'inverse reinforcement learning è che ti dà un peso a queste diverse feature della reward function, e questo ti spiega anche un po' qual è le motivazioni che la gente ha per fare un certo comportamento. Quindi questo va un po' nell'ottica dell'explainable AI. Ad esempio, noi abbiamo fatto un lavoro, che è stato il mio primo lavoro, tra l'altro, di dottorato, quando ho iniziato a lavorare su RL, in cui quello che facevamo era avere diversi account di Twitter, e quello che abbiamo fatto è stato di utilizzare IRL per capire quali fossero, diciamo, le motivazioni dei diversi, diciamo, Twitter account nel retweetare un post. Quindi se fossero più interessati soltanto a certe tipologie di argomenti, o fossero interessati più che altro a seguire tutti i post che erano molto di tendenza e così via. E abbiamo così creato, cioè mostrato che ci sono diversi, diciamo, behavior all'interno dei diversi profili.
E stiamo andando verso un po' il finale della intervista, e a proposito appunto di reinforcement learning, magari potrebbe esserci qualche persona all'ascolto che vuole avvicinarsi a questo mondo. Tu come hai iniziato? Nel senso, ci sono delle risorse che consigli per iniziare un po' a avvicinarsi a questo mondo? Libri, non lo so, conferenze, talk, quello che hai usato tu, insomma, quali sono i tuoi consigli?
Allora, il mio consiglio intanto è sempre essere appassionati, nel senso che io mi sono avvicinata al reinforcement learning in una maniera molto particolare, perché io ho iniziato il mio dottorato lavorando su tematiche completamente differenti, e dopo un anno e mezzo ho scoperto il reinforcement learning andando a una summer school, e veramente in maniera casuale. Lì mi sono, dopo 40 minuti di lezione di un professore, mi sono innamorata del topic e ho detto: io voglio lavorare su questo. E per quanto riguarda, diciamo, sicuramente iniziare dal libro di Richard Sutton, quindi è la Bibbia un po' di RL, e poi da lì è molto facile, diciamo, trovare in questo momento risorse online, percorsi e così via. Suggerirei di guardare sempre corsi di università, diciamo, ben note, per poter seguire, ma ci sono tantissimi corsi veramente disponibili gratis, e spesso comunque in questo momento ci sono anche tantissimi talk online e seminari che vengono fatti settimanalmente su RL, quindi sempre pure per voler rimanere, diciamo, aggiornati. È abbastanza, diciamo,
più lato ricerca, magari.
Lato ricerca, sì, più lato ricerca, però è abbastanza facile. E per il resto ci sono anche varie summer school. Di solito c'è quasi ogni anno una reinforcement learning summer school. Quest'anno ci sarà anche una multi-agent reinforcement learning summer school di PFL, che è aperta a persone sia che fanno il master che sono ai primi anni di dottorato. E lì sono tutte quante ovviamente essendo l'idea di dare, diciamo, un background alle persone, quindi si parte veramente dalle basi. E poi sì, giocare un po' con gli algoritmi e sporcarsi le mani.
C'è la stessa immediatezza anche nel momento in cui si vuole andare a utilizzare algoritmi di reinforcement learning? C'è la stessa, diciamo, immediatezza, tra virgolette, che c'è nell'andare a utilizzare algoritmi più classici? Ormai vedo che molte persone magari si avvicinano un po' al mondo del machine learning, anche perché ci stanno tante librerie che con poco ti permettono di creare qualcosa di più o meno funzionante, no? Anche nel caso del reinforcement learning è così? Ci stanno comunque librerie che ti semplificano un po' la vita, oppure c'è comunque da metterci un po' più del tuo, insomma, per far funzionare le cose?
Allora, diciamo un po' ora in questo momento molto meglio di qualche anno fa. Ci sono varie librerie, come esempio ora posso dire tipo RL Lib, che hanno già all'interno vari algoritmi implementati. Prima di RL Lib c'era Stable Baseline, che veniva utilizzato, E lì veramente sono molto ben documentati, quindi ci sono vari esperimenti, sono tutti quanti gli algoritmi, anche quelli classici, i primi tipo Q-learning e così via, sono tutti quanti già implementati e quindi uno può seguirli e veramente non è complesso, diciamo, utilizzarli. Per quanto ne so, diciamo che librerie, diciamo, più che vengono utilizzate più per machine learning, come esempio questo pensare a Scikit-learn e così via, non hanno all'interno, per quanto ne so, non hanno all'interno algoritmi RL, però sarebbe qualcosa di molto intelligente da fare, diciamo, di avere un po' un qualcosa di completo. E quindi direi sì, ci sono varie librerie ora che si possono utilizzare e veramente, beh, ora con l'LLM è molto più facile, diciamo, interagire per imparare il codice.
Come l'abbiamo detto, facciamo sempre qualche domanda anche un po' sul percorso che le persone che intervistiamo hanno fatto per raggiungere quello che fanno attualmente. E tu nel tuo caso ci hai detto che attualmente sei assistant professor a Zurigo, sei stata prima all'ETH e a Google, il tuo PhD l'hai fatto a Milano, al Politecnico. Secondo te cosa è stato fondamentale nel tuo caso per raggiungere un'università prestigiosa come l'ETH e anche Google durante il tuo PhD specialmente? Cioè, secondo te cosa è stato fondamentale durante il PhD per poi arrivare dove sei ora?
Allora, penso che sono varie cose. Io sono stata molto, ho avuto un advisor molto bravo in generale, quindi che comunque ringrazierò sempre perché mi ha poi permesso di lavorare su quello a cui ero interessata, iniziando appunto, ho cambiato di advisor durante il dottorato, quindi sono stata fortunata che mi ha accolto all'interno dei suoi dottorandi, anche se ero già al secondo anno di dottorato. Però sicuramente la cosa che più serve è tanto sudore e tanto, come dicevo prima, tanta passione. Un'altra cosa importante è non arrendersi e anche, diciamo, essere pronti a farsi vedere in qualche modo, ovvero non avere paura di essere, ecco, intraprendenti, perché non avere paura a scrivere a qualcuno, anche se è una persona molto famosa, per chiedergli informazioni o per commentare, per esempio, su un proprio lavoro. Tutti quanti noi siamo, cioè tutti quanti i ricercatori sono più che felici quando c'è qualcuno che fa una critica, diciamo, in maniera intelligente e costruttiva ai propri lavori. Tutti quanti sono, gli piace comunque vedere che le altre persone sono interessate a quello che si fa. E quindi non avere paura di scrivere anche a persone che sembrano appunto inarrivabili. Questa è sicuramente una cosa che mi è molto servita. E poi per il resto una dose anche un po' di fortuna, ovviamente. Quindi è un po' un mix.
Quella, diciamo, che la cerchi un po' la fortuna, però non è che arriva mai forse solo da sola.
Assolutamente, è un mix sempre. Sì.
E invece il discorso di fare metà del lavoro a Google, metà all'ETH, c'erano dei bandi, c'erano da applicare per delle posizioni dentro Google, già c'era questa, diciamo, erano già organizzati con l'ETH, o era una cosa, non so, come funzionava quella cosa lì?
Allora, io sono, esempio, ok, quello che è successo è che quando stavo per finire il dottorato, come distingue tutta quanta la mia vita, avevo ovviamente l'ansia del fatto che volevo già sapere cosa avrei fatto dopo, e quindi dagli ultimi, direi, 5-6 mesi prima della fine del mio dottorato ho iniziato a scrivere a varie persone, a vedere a chi ero, vari gruppi in cui ero più interessata, e pure a cercare di avere come reviewer della mia tesi persone che mi interessassero anche a me personalmente, cioè per la mia carriera. E quindi io ho avuto come reviewer della tesi un senior research scientist di Google, Oliver Pecan, il quale è una persona fantastica, e mentre praticamente abbiamo discusso anche della mia tesi, abbiamo parlato del fatto che lui mi ha chiesto se ero interessata a Google oppure se volevo continuare con la carriera accademica. Io in quel momento non ero molto sicura, perché non ho avuto la possibilità durante il mio dottorato di, cioè non ho avuto il tempo di fare un internship in azienda e quindi non sapevo cosa preferivo tra la vita, diciamo, accademica e la vita in azienda. E quindi quello che ho fatto è stato che nel contempo in cui mi veniva fatta, diciamo, questa proposta da Olivier, avevo anche la proposta di all'ETH, ho fatto domanda all'ETH Center ed era andata bene la proposta, la domanda che avevo fatto, e quindi Olivier, praticamente loro inviano alle AI Center, almeno quell'anno inviamo la lista delle persone che erano state, diciamo, selezionate anche a company famose, quindi era arrivata anche Olivier il mio nome, e quindi in realtà sono la sua proposta che mi ha detto ti andrebbe, sì, allora possiamo fare che noi ti paghiamo il 50% il tuo dottorato e così poi può decidere poi te, ti prendi questi anni per vedere com'è fare ricerca a Google e come fare ricerca in università e poi decidi.
Mm-hmm. Ho capito. Interessante sapere che c'è questo consiglio, insomma, della review della tesi. È interessante, magari proverò anch'io a seguirlo.
Sì, la review della tesi è importante sceglierli bene.
Bene, buono a sapersi. Mm-hmm. Allora, abbiamo concluso l'intervista con le domande e non so se vuoi lasciare qualche contatto nel caso in cui ci fosse qualcuno interessato a farti domande aggiuntive, vedere un po', non so, se vuoi lasciare LinkedIn o altri contatti, poi li mettiamo tutti anche nelle note della puntata.
Sì, certo. Allora, penso che ti invierò direttamente, inutile forse che le dico a voce. Comunque, poi, se si googla il mio nome... con University of Zurich, ma penso anche forse solo il mio nome, c'è pure il mio website e lì di solito è più o meno aggiornato con tutti quanti i miei vari contatti che possono essere LinkedIn, email, Google Scholar e così via.
Ok.
E quindi basta scrivermi e in qualche giorno rispondo.
Perfetto, io ti ringrazio ancora per il tempo che ci hai dedicato, per questa intervista e per i nostri ascoltatori ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!